quadro è quello di uno scontro armato, di una guerra guerreggiata tra sunniti e sciiti che attraversa ormai tutta la regione, dal Libano alla Siria all'Iraq, con modalità diverse ma sempre all'ombra della stessa bandiera che è appunto quella di questo conflitto. Naturalmente la situazione più grave, anche per il numero delle vittime, è quella della Siria, come ben conosciamo, siamo ormai a 125.000 morti.
Forse un aspetto positivo per quanto riguarda quest'area, quindi questo scenario, è l'accordo sul nucleare iraniano con Teheran, che per la prima volta autorizza controlli da parte di ispettori internazionali nelle centrali in cui si arricchisce l'uranio.
Sì, certamente questa è una bella prospettiva, e parlo di prospettiva perché, come si sa, è un accordo provvisorio che deve durare al massimo 6 mesi per essere poi sostituito da un accordo più definitivo. Paradossalmente, proprio le prospettive di una distensione tra gli Stati Uniti in primo luogo, l'Occidente in generale e l'Iran dall'altra parte, sembrano aver incrudelito il conflitto di cui si diceva prima nel Medio Oriente, perché il ritorno dell'Iran non più nel ruolo di semplice puro Stato canaglia, ma di interlocutore diplomatico e politico per quanto riguarda il Medio Oriente, non piace a tutti, in particolare non piace all'Arabia Saudita.
Altro protagonista in negativo, il continente africano, colpito dal fanatismo islamista che alimenta i conflitti interni, penso alle stragi in Mali, in Centrafrica, in Nigeria, e i conflitti di altra natura, in Congo, quello recentissimo del Sud Sudan.
Sì, certamente l'Africa ha fatto nel 2013 dei passi indietro, anche da due punti di vista specifici che però non sono secondari. Uno è la persecuzione dei cristiani, che continua imperterrita in tutto il mondo e in Africa si è accentuata, e poi dall'altra parte proprio questi conflitti hanno riattizzato, diciamo così, delle pulsioni colonialiste, in particolare da parte della Francia. Sono paesi che hanno subito anche nel corso di queste guerre intestine atrocità notevolissime, crudelissime ai danni della popolazione.
Passiamo all'America e alla evidente perdita che gli Stati Uniti hanno avuto in questo anno, colpiti al cuore dal Datagate, il più grande scandalo informatico della storia recente, insomma con forti proteste sia di nemici che di alleati storici.
Il Datagate ha rivelato due cose, secondo me. Primo, che dal punto di vista degli interessi delle potenze gli amici non esistono, esistono dei nemici e poi esistono dei paesi che possono essere amici ma che comunque, appunto, come si è visto, vengono ugualmente spiati, ai quali viene riservato lo stesso trattamento, per dire, dei gruppi terroristici. L'altro aspetto, secondo me, è che a dispetto di quanto ci viene raccontato quotidianamente, cioè che tutto questo serve a combattere il terrorismo, in realtà lo spionaggio internazionale ha come primo obiettivo le questioni economiche.
Cina e il continente asiatico, la scalata di Pechino che consolida il suo ruolo di grande potenza economica e dà il via anche a grandi riforme interne con l'entrata in vigore definitiva dell'allentamento della politica del figlio unico, l'abolizione dei campi di lavoro e di rieducazione.
Il regime cinese, che è criticato e criticabilissimo per una miriade di aspetti, ha però, bisogna riconoscerlo, questa capacità di pensare avanti, di guardare molto avanti e di anticipare i fenomeni. Lo abbiamo visto anche dal punto di vista dell'espansione economica di Pechino. Pensiamo alla penetrazione in Africa, alla caccia alle risorse naturali che Pechino ha lanciato in Africa molto prima che qualcuno pensasse, che altri pensassero di fare altrettanto. E questo allentamento della politica del figlio unico, come la consacrazione del mercato non più come struttura importante ma fondamentale dell'atteggiamento cinese verso l'economia, dimostrano ancora una volta che Pechino sa commettere atroci errori, ma sa anche poi riflettere sugli errori commessi e guardare avanti.
Chiudiamo con l'Europa, attraversata da questioni politiche interne. Nota dolente il ruolo secondario che il vecchio continente ha avuto nella soluzione delle grandi crisi mondiali, e poi i contrasti tra europeisti ed euroscettici sul fronte economico, cioè tra fautori e avversari dell'austerità, e il ruolo egemonico della Germania.
Per l'Europa si può dire esattamente il contrario di quanto si è detto per la Cina, cioè l'Europa l'Europa manifesta e continua a manifestare purtroppo una assoluta incapacità di guardare avanti, di avere uno sguardo lungo sulla realtà dei fenomeni internazionali. Ci ritroviamo così con un continente che ha una moneta unica, delle strutture in comune e tutto il resto ancora molto frammentato, diviso da gelosie nazionali. È ovvio che in questo danno collettivo i più solidi e i più seri, diciamolo pure, poi alla fine emergono. È il caso della Germania, che ha saputo, non dimentichiamolo, varare più di 10 anni fa una serie di riforme che poi sono risultate decisive. Detto questo, è chiaro che il ruolo egemonico della Germania necessita di essere moderato e temperato, dopodiché il dibattito su austerità o crescita è, al mio modesto parere, un dibattito assolutamente ridicolo, perché non ci può essere crescita per paesi che sono nello sprofondo di un debito gigantesco come l'Italia, come la Spagna, come il Portogallo, come è stata fino a qualche tempo fa l'Irlanda.
Forse un auspicio per il 2014 potrebbe essere quello di provare a sanare questo deficit di giustizia sociale che purtroppo c'è in molte parti del mondo e augurarci che il 2014 sia l'anno dei diritti umani.
Assolutamente, assolutamente. Io credo che anche questo faccia parte di quella politica del doppio standard per cui siamo estremamente sensibili nei confronti di alcune tragedie ed estremamente insensibili nei confronti di altre. Per il 2014 il mio personalissimo augurio è che si raggiunga un livello minimo, decente di garanzie per tutti, a dispetto del colore politico, a dispetto ovviamente del colore della pelle, a dispetto del credo religioso.